Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. L'eredità bifronte della tecnologia militare. Uno dei luoghi comuni più diffusi e meno veri è che le guerre, per quanto malefiche, favoriscano tuttavia il progresso e facciano fare un balzo in avanti alla civiltà tecnologica. Niente è più falso di queste affermazioni. Quello che si constatò durante la Prima Guerra Mondiale fu lo sfruttamento di idee da parecchi risalenti agli anni precedenti dello scoppio del conflitto e la concentrazione di un'immensa quantità di ricchezze in direzioni privilegiate per il loro interesse militare diede luogo a progressi assai inferiori a quelli che si sarebbero potuti ottenere con un impiego meno convulso e frenetico di risorse molto inferiori. I mezzi motorizzati terrestri all'inizio della guerra erano pressoché inesistenti, ma l'industria automobilistica si era già affermata come attività industriale autonoma dalla prima guerra. Alla fine del conflitto, gli eserciti dell'intesa disponevano di 330.000 mezzi di trasporto a motore, con un parco motoristico di 20 milioni di automezzi. Gli Stati Uniti, negli anni 20, avevano raggiunto la densità di un veicolo ogni 6 abitanti. Nello stesso periodo in Inghilterra c'era un'auto ogni 40 persone. Nel periodo compreso fra la fine della guerra e l'inizio della grande crisi, la trazione animale sparì. Resta il fatto che negli anni 20 il lavoratore americano era in grado di acquistare un'utilitaria con $300, pari a 2 mesi di salario, mentre un operaio francese doveva impegnare 1 anno e mezzo di salario per poter acquistare la più economica macchina francese. Durante la Prima Guerra Mondiale i carri armati recitarono una parte notevole nel processo di meccanizzazione della guerra. Nell'autunno del 1914 gli inglesi avevano sperimentato con successo alcune auto blindé, ma l'idea dei carri armati era rimbalzata sulla marina, poiché Winston Churchill, titolare dell'ammiragliato, si era entusiasmato per le possibilità offerte da quest'arma e aveva deciso di continuare le prove. Come si poteva tuttavia giustificare sul bilancio della Marina la spesa per questi ordigni terrestri? Bastava battezzarli corazzate di terra. Si verificò perciò la paradossale circostanza di un comando navale che studiava veicoli corazzati per l'esercito che non li aveva chiesti e non li voleva. Quanto ai tedeschi, la rivelazione dell'esistenza dei carri armati li sorprese, ma non li impressionò. Le migliori armi contro i carri armati sono sangue freddo, coraggio e disciplina. Un mese dopo, tuttavia, egli modificò lievemente la sua opinione. Senza sovrastimarne l'importanza, non si può negare che i carri armati abbiano avuto qualche successo. In ogni caso, un modello perfezionato sarebbe un'arma efficace. Conseguentemente, giudico conveniente iniziare immediatamente la costruzione dei carri armati. In Francia, l'utilità dei carri d'assalto fu intuita dal colonnello Estienne. Già prima della guerra, egli aveva pensato ad un mezzo capace di muoversi su qualsiasi tipo di terreno. La soluzione gli apparve quando vide in azione i trattori per l'artiglieria forniti alle truppe britanniche dalla società americana Old Tractor Company. Le prime prove, effettuate in gran segreto nel febbraio 1916, risultarono così favorevoli che alle officine Crusoe fu passata l'ordinazione di 400 macchine. Gli inglesi svilupparono 2 tipi di carro. Il primo, il Mark V, stazzava 29 tonnellate, aveva un equipaggio di 8 uomini e un motore da 150 cavalli, con una velocità massima di 7,4 km orari ed era armato con 2 cannoni da 57 mm e 4 mitragliatrici. L'altro tipo, il Whippet, stazzava 14 tonnellate, aveva un equipaggio di 3 uomini e 2 motori da 45 cavalli l'uno, con una velocità massima di 14 km orari. Era armato con 4 mitragliatrici. Dentro questi carri, di qualsiasi tipo, la vita era dura. Nei Mark V, ogni membro dell'equipaggio aveva a disposizione 2 maschere antigas, un paio di occhiali ed un elmetto, oltre all'equipaggiamento abituale, pistola, tasca pane, borraccia e razioni di riserva. Tutto era gettato sul pavimento, insieme a diverse varietà di cibi, fusti di benzina, grasso lubrificante, proiettili di riserva, lampada di segnalazione, bandierine, rozza apparecchiatura telefonica e una gabbia di piccioni viaggiatori. In questa terribile confusione era stipato l'equipaggio, che in combattimento era spesso avvelenato da fughe di gas di scarico che causavano nausea, vomito e svenimenti. Né migliore era la situazione per coloro che operavano nei piccoli Renault francesi. Ciascuno aveva un equipaggio di 2 uomini, il guidatore era immerso nell'oscurità e un colpo sulla spalla da parte dell'osservatore gli segnalava che doveva andare avanti, un colpo sulla testa che doveva fermarsi. In Italia, nel 1917, la Fiat costruì 2 prototipi di carro, mostri di 40 tonnellate, armati con un cannone da 65 mm in torretta e con 7 mitragliatrici, con 10 uomini di equipaggio e velocità di 7 km orari. Per tutta la durata della guerra, l'attività dei cantieri impegnati nelle costruzioni militari era stata febbrile. La consistenza delle marine da guerra al momento dell'armistizio, nonostante l'affondamento di 2,5 milioni di tonnellate, si era accresciuta di 3 milioni di tonnellate. Mai, in nessuna epoca, si era raggiunta una simile proporzione. Ma le grandi corazzate avevano mancato alla prova. In guerra ne erano andate perdute appena 36, 6 colate a picco in combattimento con le avversarie gemelle, 6 per esplosione interna, 24 affondate da mine, siluri o mezzi ancora più insidiosi, come il barchino esplosivo usato dagli italiani per affondare a Pola, 3 giorni prima dell'armistizio, la corazzata austro-ungarica Viribus Unitis. Al momento dell'armistizio, molti di questa immensa forza era in mano alla Gran Bretagna. L'impero britannico possedeva, da solo, un terzo delle navi da guerra di tutto il mondo. Il 21 novembre 1918 la flotta inglese ebbe il grande momento di trionfo, allorché 14 corazzate, 7 incrociatori e 50 cacciatorpediniere tedeschi forarono l'alba nebbiosa, navigando tra 2 file interminabili di navi della Grand Fleet, cui alcune unità americane e francesi facevano più da decorazione che da rinforzo, per dirigersi verso la resa nel Firth of Forth. Ai vincitori sembrò una grande giornata, un ricordo che sarebbe rimasto per secoli incancellabile nella storia dell'umanità. 7 mesi dopo, la flotta germanica, prigioniera, si autoaffondò, per non essere divisa tra i vincitori, togliendo gli inglesi da un grave imbarazzo. La flotta britannica, infatti, aveva bisogno essa stessa di ridursi, poiché l'Inghilterra stava sprofondando sotto il peso finanziario della vittoria. Ritenuto inizialmente solo un mezzo per l'esplorazione avanzata, l'aereo svelò le sue possibilità come bombardiere, assaltatore e, naturalmente, come cacciatore per attaccare i ricognitori e i bombardieri avversari. Nel 1914 l'aereo era poco più di un fragile triciclo alato e motorizzato. Nel corso del conflitto, la costruzione dei velivoli salì a proporzioni vertiginose, ma i progressi compiuti nel campo dell'aerodinamica furono minimi. Il miglioramento delle caratteristiche di volo fu ottenuto solamente aumentando la potenza dei motori. La fragilità delle strutture spiega l'enorme numero di incidenti, spesso mortali. Cavalieri del cielo furono definiti i più intrepidi piloti. Fra il 1914 ed il 1918 si aprì e si chiuse l'ultimo spiraglio offerto dall'eroismo individuale. La Seconda Guerra Mondiale, che pur vide un numero assai maggiore di assi, richiedeva una lunga scuola, un tecnicismo, una preparazione quasi universitaria, lontanissima dall'estro di quegli spavaldi che giocavano d'azzardo con la propria vita. Era il caso di Roland Garros, che, di sua iniziativa, nella primavera del 1915, aveva avvitato lamiere d'acciaio alle pale dell'elica, attraverso la quale sparava con la mitragliatrice senza dispositivo sincronizzatore. Quando un proiettile della sua mitragliatrice colpiva la blindatura, veniva deviato, col rischio di finire in faccia al pilota. Ma intanto Garros era riuscito ad abbattere diversi ricognitori tedeschi, che non si aspettavano un attacco frontale. L'espansione dell'aviazione fu comunque enorme. Se nel 1914 si contavano 700-800 velivoli di prima linea, alla fine della guerra essi erano saliti a 17.000. Crebbe anche la potenza unitaria dei motori e migliorarono le loro prestazioni. Il legno continuò ad essere il materiale base delle fusoliere, ma alla fine della guerra i tedeschi cominciarono a sperimentare fusoliere in leghe leggere. La Grande Guerra aveva richiesto l'impiego sempre più vasto dei mezzi di comunicazione e di radiocomunicazione. Ormai erano state messe in evidenza le proprietà amplificatrici ed oscillatrici del triodo. La capacità oscillatrice faceva sì che la valvola, collegata ad un'opportuna antenna, potesse trasmettere un segnale a frequenza costante su una lunghezza d'onda prescelta. Su questa frequenza, detta portante, poteva essere sovraimpressa una frequenza modulante. Era così possibile, mediante accordi internazionali, assegnare ad ogni nazione un certo numero di frequenze portanti, su cui incanalare le trasmissioni volute. Lo stesso triodo, in dimensioni ovviamente ridotte, inserito in un circuito ricevente, serviva ad amplificare il debolissimo segnale in arrivo, che poi doveva essere demodulato. Nel 1920, da Pittsburgh, la società americana Westinghouse iniziò a regolare i trasmissioni. Nello stesso anno, in Olanda e negli anni successivi, in Italia, Gran Bretagna e Germania, trasmissioni radiofoniche vennero inaugurate. La radio dimostrò subito di possedere importanti caratteristiche. Era un prodotto la cui utilità cresceva quanto minore era il reddito di chi la possedeva. Un secondo risvolto politico della radio fu quello di dimostrarsi un eccellente strumento in mano ai regimi totalitari di massa. L'invenzione della trasmissione delle parole, non accompagnata da immagine, contribuì ad avvicinare a ogni cittadino la figura del capo carismatico. Fu però un effetto transitorio, poi subito distrutto dalla televisione. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.